Buongiorno, ben trovati. È un piacere rivedervi e soprattutto è un piacere continuare insieme a meditare la lettera agli Ebrei dal capitolo 9. Siamo arrivati in un punto centrale della lettera agli Ebrei dove viene spiegato il ruolo di Gesù come sommo sacerdote, ma soprattutto il valore del suo sacrificio. Perciò quando ci avviciniamo la domenica mattina, in queste domeniche, ad ascoltare la parola di Dio, facciamo particolare attenzione a questo, al valore del sacrificio di Gesù. Valore per tutto il mondo, è vero, ma in particolare per me, per te. E Gesù è il mediatore di un nuovo patto mediante il suo sacrificio. Questo è quello che abbiamo già in qualche modo visto domenica scorsa, anche nelle domeniche passate, ma in maniera particolare la domenica scorsa, c'è questo confronto nel capitolo 9 fra il vecchio patto e il nuovo patto. Domenica scorsa abbiamo visto alcune caratteristiche del vecchio patto, oggi vedremo alcune caratteristiche del nuovo patto, e l'autore della lettera agli Ebrei vuole mostrarci come Gesù sia il mediatore di questo nuovo patto, continuando a sottolineare l'importanza che questo nuovo patto davvero è superiore al vecchio, appunto che lo ha completamente sostituito, perché il vecchio patto non poteva essere efficace a causa della mancanza degli uomini all'ubbidienza a questo patto. E perciò tutto il vecchio patto aveva anche in sé dei simboli importanti che riguardavano la venuta del Messia, che avrebbe compiuto col suo sacrificio il nuovo patto, avrebbe inaugurato mediante il suo sangue il nuovo patto. E così l'autore esorta non soltanto a noi oggi, ma esortava le persone a cui scriveva a rimanere attaccati a Gesù. Gli ebrei a cui scriveva correvano il pericolo di ritornare indietro alle tradizioni giudaiche del vecchio patto, della legge data a Mosè. Perché? Perché erano perseguitati dai loro connazionali ebrei che non si erano convertiti a Gesù riconoscendolo come Messia. Oggi noi possiamo avere diversi motivi per cui, avendo ascoltato il messaggio del Vangelo, non decidiamo di seguire Gesù davvero. E perciò l'esortazione che l'autore agli ebrei rivolge in questo libro riguardava i suoi connazionali all'epoca, 2000 anni fa, ma riguarda anche noi oggi. Rimanete attaccati a Gesù se davvero avete creduto a Lui. Seguitelo, ascoltatelo. Perché senza Gesù rimarrebbe ancora quella separazione che era così evidente nei simboli del Vecchio Testamento. Quella cortina che separava l'uomo dalla presenza di Dio. Senza Gesù ancora non ci sarebbe possibilità di accedere a Dio. Né oggi, né tantomeno nell'aldilà, nella vita eterna. E allora abbiamo visto dai versetti 1 a 10, vi ricorderete, quali erano le caratteristiche del vecchio patto: il tabernacolo, i servizi dei sacerdoti, e abbiamo visto qual era il loro scopo. Era tutto così provvisorio, ma aveva uno scopo divino, quello di guardare al Messia, di preparare il popolo alla venuta del Messia e di inculcare anche nel popolo la realtà che senza il Messia non avrebbero potuto avere accesso a Dio. Perché tutti quei sacrifici, tutti quei rituali, capitolo 9, versetto 9, dice che tutte quelle cose non potevano, quanto alla coscienza, rendere perfetto colui che offriva il culto. Quindi immaginiamoci questa realtà degli ebrei dell'Antico Testamento. Andavano nella casa del sacerdote, o a Gerusalemme andavano nel Tempio, portavano un sacrificio per riconoscenza o per perdono del peccato, lo offrivano mediante il servizio del sacerdote che faceva la mediazione fra loro e Dio, poi tornavano a casa era il prossimo peccato che sarebbe successo forse anche nel viaggio di ritorno verso casa, già avevano di nuovo il peso del peccato. E già sapevano che avevano un problema con Dio e la loro coscienza non poteva essere mai purificata davvero. Infatti anche per il credente dell'Antico Testamento, cosa ci dice la Bibbia? Che era sempre per fede che veniva reso giusto davanti a Dio. Che era sempre per fede che Dio gli ha dato ad Abramo la giustizia. Ma quanto a queste opere, il loro ruolo sicuramente era importante, ma non potevano togliere il peccato. Tutt'affpiù potevano continuamente ravvivare il ricordo del peccato, la conseguenza del peccato, e quindi instillare anche il bisogno di Dio come Redentore, come Salvatore. Allora abbiamo preparato anche per oggi una presentazione, possiamo utilizzarla per seguire questo brano che si trova nel capitolo 9, nei versetti successivi, quindi da 11 a 15, soltanto la prima parte, 15a, dove continueremo a vedere le caratteristiche del nuovo patto, quello che si basa sulla fede, contrapposte alle caratteristiche del vecchio patto che abbiamo visto domenica scorsa, quelle che si basavano sulla legge. Voglio leggervi i versetti da 11 a 15a e poi vediamo insieme un po' le caratteristiche. Come vedete, al capitolo 9, versetto 11, l'autore inizia con un ma. Quindi permettetemi di soltanto rileggere il versetto 9, poco prima, che dice: i doni e i sacrifici offerti secondo quel sistema non possono, quanto alla coscienza, rendere perfetto colui che offre il culto. Ma, versetto 11, venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, egli, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, Cristo, venuto Cristo, è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non col sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue. Così ci ha acquistato una redenzione eterna. Infatti, se il sangue di capri, di tori e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati li santificano in modo da procurare la purezza della carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, quanto più purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Per questo egli è mediatore di un nuovo patto. Versetto 15a, il centro di tutto il capitolo. Per questo Cristo è mediatore di un nuovo patto, perché ha offerto un nuovo e perfetto sacrificio. Quali sono allora alcune caratteristiche che troviamo in questi pochi versetti che riguardano ora il nuovo patto? Andiamo a vederli insieme. Sono versetto 11, semplice, questa cosa c'è scritto: ma venuto Cristo. Cioè, il primo elemento fondamentale è la venuta del Messia, è la venuta di Gesù. E poi al versetto 12 c'è scritto che è entrato alla presenza di Dio non come il sommo sacerdote offrendo sangue di capri e di tori, ma offrendo il suo stesso sangue, quindi offrendo la sua stessa vita. Ecco perché il secondo elemento importante è il sacrificio del Messia, la morte del Messia, sostitutiva al posto dei peccatori. E poi alla fine del versetto 12 fino al versetto 15, la prima parte, ci dice che questa opera del Messia ci ha acquistato una redenzione eterna, non provvisoria, non per un tempo, non attraverso un sacrificio che poi doveva essere continuamente ripetuto, ma una liberazione dalla condanna del peccato mediante il suo sacrificio che è eterna, cioè senza tempo, che vale per sempre. E penso che se abbiamo capito questi concetti potremmo già andare a casa, davvero contenti di quello che Cristo ha fatto. Ma forse queste cose è la prima volta che le senti, ma forse vuoi capire meglio qualcosa di più sulla venuta del Messia o sul valore del sacrificio del Messia. Allora rimaniamo ancora un pochino insieme e vediamo un po' più nel dettaglio punto per punto. Quindi versetto 11, la venuta del Messia. Questi piedini che ci ricordano che il Messia doveva nascere. È particolare questa parola, non è soltanto la nascita del Messia, ma la venuta del Messia. Come a dirci, guardate che lui già esisteva prima di venire nel mondo, ma poi è venuto prendendo un corpo umano in mezzo a noi. Sapete, quando io sono nato non posso dire che io sono venuto da qualche altra parte, qui sulla terra. Io non c'ero, ma lui sì. Lui sì. Infatti, in diversi brani della Bibbia, in particolare nella lettera ai Filippesi, sappiamo che Gesù ha lasciato la sua gloria e ha lasciato alcune sue caratteristiche divine per venire in mezzo a noi. E chiaramente per venire in mezzo a noi e vivere una vita come noi, di cosa aveva bisogno? Di un corpo umano. Ma anche per offrire questo corpo, pagando la condanna dei peccatori, aveva bisogno di nascere in mezzo a noi. E Gesù disse in Giovanni capitolo 12, versetto 46, io sono venuto come luce nel mondo, affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. E anche in Giovanni 16, 28 dice, io sono proceduto dal Padre. Cioè prima stavo presso il Padre e ora sono venuto nel mondo, e questo lo dice quando sta nell'ultima cena, sta per andare a sacrificarsi, e quindi poi aggiunge, ora lascio il mondo e vado al Padre, e ritorno al Padre, dove ero prima. Quale uomo può dire queste cose? Qualcuno dice, no, ma Gesù era un bravo maestro, un buon esempio. Guardate che se analizziamo bene le affermazioni di Gesù, o possiamo arrivare alla conclusione che era Dio, o se no dovremmo dire che era un uomo esaltato, forse un pazzo, perché ha detto delle cose che nessun uomo può dire di sé senza passare per un esaltato. E la nostra conclusione è che Gesù era Dio, in terra, tra di noi. E lo sappiamo non soltanto per quello che ha detto Gesù. Questa venuta del Messia, che avrebbe inaugurato il nuovo patto, sapete, era stata predetta, era stata profetizzata proprio da quegli uomini che erano vissuti in Israele nel vecchio patto. A volte attraverso visioni o sogni, attraverso sentivano una voce e scrivevano quello che la voce rivelava. Questi uomini hanno fatto conoscere ai loro connazionali, e noi ancora oggi ce l'abbiamo perché è scritto nell'Antico Testamento, il piano di Dio attraverso il Messia. Per esempio sappiamo dove Gesù, il Messia, doveva nascere. Avete mai letto in Michea capitolo 5, versetto 1, la nascita del Messia? È scritto così, ma da tre, o Betlemme, Efrata, una piccola città tra le migliaia di Giuda, perché ce n'era un'altra di Betlemme in Galilea, quindi qua è specificato proprio, da te, Betlemme, quella di Giuda, da te ne uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, attenzione non è finita, risalgono ai giorni eterni. E questo era un passo messianico per Israele, per l'Antico Testamento, per gli ebrei dell'Antico Testamento. E Betlemme, d'altronde, era sempre stata una città importante nella storia di Israele, sapete? La iniziamo a vedere questa città, che probabilmente non era una vera e propria città, al tempo di Rachele. Lì è stata sepolta, mentre dava alla luce il suo secondogenito, Beniamino. E poi quando Dio sceglierà un re per Israele, al posto di Saul, che era stato un re non secondo il cuore di Dio, andrà a scegliere un pastore che abitava e che i cui discendenti erano proprio di questa città, Davide, di Betlemme. E che il Messia fosse un discendente del re Davide era una caratteristica del Messia, una discendenza regale, e Gesù, nonostante i genitori fossero della discendenza di Davide, ma vivevano al nord, Gesù è nato a Betlemme, perché per un censimento Maria e Giuseppe si sono trasferiti in quel periodo nella loro città di origine, per il censimento. Che il Messia sarebbe nato come un bambino. Dice, ma non poteva venire già grande? No, è nato come un bambino ed è cresciuto in ubbidienza ai genitori, come un bambino. Era già stato profetizzato da Isaia, capitolo 9, versetti 5 e 6. E anche questo è un passo chiaramente messianico. Ci dice che un fanciullo ci è nato. Questo dice Isaia, capitolo 9, versetti 5 e 6. Un figliuolo ci è stato dato. E l'impero riposerà sulle sue spalle. Il regno riposerà sulle sue spalle. Ma attenzione quali sono i suoi titoli. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Questi erano i titoli del Messia. E lui avrebbe dato incremento all'impero e una pace senza fine. E stiamo aspettando questo regno che il Messia inaugurerà. Quando? Quando tornerà. Quando tornerà e potrà accogliere a sé tutti coloro che sono stati redenti dal suo sacrificio. Ecco perché non è venuto a stabilire il suo regno già nella prima volta che è venuto, 2000 anni fa. Era necessario il suo sacrificio per redimere uomini e donne peccatori in modo che dopo potessero entrare nel suo regno. Ed è stata una nascita davvero speciale questa del Messia. Anche questa profetizzata. Il Messia non sarebbe nato come me, come te, dall'unione di una mamma e di un papà, ma è nato per opera dello Spirito Santo nel seno di Maria, vergine, di una donna che ancora non era sposata, non aveva conosciuto nessun uomo. È confermato ovviamente da Matteo capitolo 1, versetto 21, ma l'aveva profetizzato già sempre Isaia, capitolo 7, versetto 14. Capite? 600 anni prima del Messia si sapeva, attraverso questi profeti, come doveva essere la nascita del Messia? Quanto doveva essere speciale la nascita del Messia? Ecco, dice Isaia, il Signore stesso vi darà un segno. La giovane, o vergine, concepirà, partorirà un figlio, e lo chiamerà Emanuele, che Matteo, capitolo 1, versetto 21, ci dice, tradotto, vuol dire Dio con noi. E queste profezie si sono adempiute alla lettera, nella persona di Gesù. E sapete qual è la cosa più incredibile? Che Gesù non poteva fare niente affinché si adempissero dal punto di vista umano, perché ancora doveva nascere. Perché purtroppo quando si leggono queste profezie ce ne sono molte altre che riguardano Gesù. Tante persone rifiutano l'idea che effettivamente siano state scritte nella Bibbia e siano state scritte secoli prima di Gesù, E poi arrivano anche a dire, va bene, ma Gesù ha fatto in modo che si adempissero, cioè che lui potesse dire, ecco, sono io perché faccio quello che è stato profetizzato del Messia. Beh, queste in particolare Gesù non poteva farle. La sua nascita, il luogo della sua nascita, il periodo della sua nascita. Non abbiamo tempo di vedere bene, ma in Daniele capitolo 9 sono profetizzati gli anni che sarebbero passati dall'editto di Ciro, re di Persia, di ricostruire le mura di Gerusalemme dopo la distruzione ad opera di Nabucodonosor, fino a quando il Messia sarebbe venuto e sarebbe stato ucciso. Anche gli anni si sono adempiuti in Gesù. Chi ha guidato tutto questo? Il caso? Non crediamo che sia stato il caso. Crediamo che il Signore aveva già pensato che il nuovo patto si doveva realizzare attraverso la venuta del Messia e che questo Messia è proprio Gesù. Cristo, la stessa parola in ebraico, Messia, in greco, Cristo, che è questo sommo sacerdote di beni futuri, cioè di ricchezze che non verranno meno, non di questa terra passeggero, no? Ma di beni futuri, di beni che riguardano il cielo. E perché lo sappiamo? Perché l'autore della lettera agli Ebrei dice anche che egli è entrato alla presenza di Dio, del cielo, dopo aver offerto il suo sacrificio. Non è entrato in un tabernacolo, dice qui, fatto da mano d'uomo, quindi provvisorio, limitato anche nello spazio, nel tempo. E il cui valore quindi poteva essere magari limitato, no? Gesù è entrato alla presenza di Dio nel cielo. Lo leggiamo meglio al versetto 24, lo stesso capitolo, poco più avanti. Infatti Cristo non è entrato in un luogo santissimo fatto da mano d'uomo, quindi una figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora alla presenza di Dio per chi? Per noi. Per noi. E quindi egli ha portato non un animale offerto in sacrificio, ma la sua stessa persona, la sua stessa opera, l'opera di Dio fatto uomo, un'opera che ha un valore eterno. Ecco perché possiamo dire che Gesù davvero è il Salvatore del mondo, del mondo, del mondo. Appunto che Giovanni dice che egli è il dono di Dio. Giovanni capitolo 3, versetto 16 dice che Dio ha tanto amato il mondo, ce l'abbiamo appesa lì, questo versetto. Ha tanto amato il mondo che ha dato, che ha donato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca. Ma, belli questi ma abbia vita eterna. Non avrà forse, vediamo come morirà, se morirà nel peccato, se morirà essendo stato buono, vediamo le opere che ha fatto nella sua vita. No! Chi crede in lui ha vita eterna. E questo non perisca, ovviamente parla della morte spirituale, la contrapposta alla vita spirituale, alla vita eterna. Egli è il Salvatore del mondo. Allora fammi ti chiedere, è anche il tuo Salvatore? Sapete cosa scriveva l'Apostolo Paolo al suo collaboratore Timoteo? Certa è questa affermazione, degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Se lo poteva dire l'Apostolo Paolo, vuol dire che anche noi dobbiamo riconoscerci peccatori, che abbiamo bisogno di Gesù come Salvatore. E il Salvatore, dice qua l'autore agli Ebrei, ha questo ruolo di sommo sacerdote, cioè rende un servizio tra l'uomo peccatore e Dio santo, che altri non possono fare? Che altri non possono fare? E se il sommo sacerdote nell'Antico Testamento aveva bisogno di ripetere continuamente questi sacrifici, e abbiamo visto che non potevano mai veramente togliere il peccato e rendere puro il peccatore, beh, invece Gesù, con il suo sacrificio, cancella il peccato del mondo. Egli è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Diceva Giovanni Battista quando lo vedeva passare. È quel sacrificio, non l'agnello, che toglie il peccato del mondo. E questo è il secondo elemento che troviamo nel brano, quando inizia a parlarne al versetto 12, e ci dice: è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non col sangue di capre e di vitelli, ma con il proprio sangue. Perché c'era bisogno del sangue? Perché c'era bisogno della morte per cancellare la condanna del peccato? Sapete, non lo possiamo capire davvero se non partiamo da Genesi. Mamma mia, da Genesi devo partire? No, non è che devo partire da Genesi e leggere tutta la Bibbia fino al Nuovo Testamento. Però devo considerare quello che è successo nei primi capitoli del libro di Genesi. E se non credo a quelle cose, non capirò mai perché la morte è la conseguenza del peccato e perché serviva una morte per pagarne la condanna. Non lo capirò mai. In Genesi, quando Dio ha creato ogni cosa, Genesi capitolo 1, tutto era molto buono. Tutto era buono, poi quando ha creato l'uomo ha detto tutto era molto buono e non c'era la morte. E c'era la presenza di Dio in mezzo al suo creato che sosteneva la creazione. Una creazione finita, una creazione che si poteva degradare, ma che non succedeva perché c'era la presenza di Dio in piena comunione con l'uomo e con la donna creati. Questa creazione biblica ci porta poi a considerare cosa è successo, Genesi capitolo 3, quando invece l'uomo e la donna hanno disubbidito, hanno peccato. E così quello che prima non c'era, la morte, è entrata nel mondo. Ce lo spiega anche molto bene l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, che a causa di Adamo e anche Eva, e a causa del loro peccato, la morte è entrata nel mondo. E così oggi, e dall'epoca fino ad oggi, tutti sono sottoposti alla morte. E tutti sono sottoposti alla natura di peccato. E non possono non peccare. Tutti, tranne uno. Gesù, che è venuto per redimere con la sua morte le conseguenze che l'uomo e la donna hanno portato nel mondo. Perciò vedete, secondo la Bibbia, secondo le verità della parola di Dio, l'uomo e la donna sono stati creati già perfetti, già maturi, già complessi, già adulti tra l'altro, capaci di riprodursi, ma non solo l'uomo e la donna, anche ogni essere vivente. Gli alberi avevano già i loro frutti con dentro il loro seme, gli animali erano già adulti, erano già coppie, capaci di riprodursi, e ognuno secondo la sua specie, perché così ci dice la genetica, che ci si riproduce attraverso la propria specie, all'interno della propria specie. Secondo la Bibbia non c'è mai stata alcuna forma di evoluzione da essere più semplici a essere più complessi, né per caso né guidata da Dio. Perché? Perché vorrebbe dire che Dio ha usato tante miliardi di morti per arrivare da esseri più semplici fino all'uomo e alla donna, passando per le scimmie e così via. Non è vero. La morte non c'era, e la prova più chiara di questo è che per pagare la condanna del peccato c'è stato bisogno della morte di un sostituto. La morte non c'era prima del peccato. Il peccato dell'uomo e della donna ha portato la morte. E per pagare la condanna del peccato e soddisfare la giustizia di Dio, c'era bisogno di un uomo che pagasse. E se non vuoi pagare tu, devi fidarti che Gesù ha pagato il posto tuo. E la sua morte sostitutiva ha soddisfatto la giustizia di Dio, proprio perché? Perché sulla croce ha offerto a Dio che cosa? Una vita pura, una vita senza peccato. Quello non lo poteva fare il sommo sacerdote nell'Antico Testamento. Lui, quando entrava alla presenza di Dio, doveva prima fare un sacrificio per il suo peccato, il capo, no? E poi doveva uscire fuori e fare un sacrificio per il peccato del popolo, il toro. Ma ancora non bastava, perché poi ogni anno, il giorno dell'espiazione, questo rituale andava ripetuto. Ma invece Gesù ha offerto all'umanità la possibilità di essere redenta, perché ha dato a Dio la sua vita pura e ha pagato la condanna al posto dei peccatori. Isaia 53, profetizzando la sua morte in croce, dice che è Dio che lo ha stroncato sulla croce. E Dio amava il figlio, Dio ama il figlio, e l'ha fatto per me, l'ha fatto per te, perché vuole salvarci, vuole salvarti, perché ama anche te. E così ha pensato a questo piano di redenzione, di salvezza, che passa per il sacrificio di Gesù. E non hai bisogno di nient'altro, nessun altro rito, nessun altro sacramento, nessun'altra opera. Hai bisogno di Cristo per essere redento. Quel sangue versato una volta e per sempre, lo vedremo meglio nel capitolo 10, quel sacrificio offerto una volta e per sempre, è necessario ma è sufficiente per la salvezza della nostra anima. E così ancora oggi noi continuiamo ad annunciare questo messaggio che è il Vangelo. Che Cristo è morto per i nostri peccati, ma è risorto per la nostra giustificazione. E che quel sacrificio ci acquisterà la libertà di accostarci a Dio, di non avere più timore di passare attraverso la morte ed entrare alla presenza di Dio. Non avremo più timore, perché avremo la certezza che siamo già stati liberati dalla condanna. Questo vuol dire redenti, liberati. Erano gli schiavi, no? Che erano liberati attraverso il pagamento di un riscatto. Questa parola redenzione originariamente aveva proprio questo significato. Liberati attraverso il pagamento di un riscatto. Quanto è costato questo riscatto? È costata la vita del figlio di Dio. E tutto questo è quello che la Chiesa ancora oggi dovrebbe fare, annunciare il Vangelo, affinché altre persone possano credere. Lo leggiamo per esempio dall'Apostolo Paolo in Romani capitolo 10, versetti 14 e 17, Paolo dice, anzi leggo dal 12, versetto 12, non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo Cristo lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. E poi continua il versetto 14. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Ma come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunci? E come annunceranno se non sono mandati? Così la fede, versetto 17, viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Per me e per te che abbiamo creduto a Gesù, è urgente, abbiamo sentito anche la prima domenica di questo mese, è urgente condividere questo messaggio d'amore, questo messaggio di salvezza e vivere nella chiesa locale per crescere nella conoscenza di Gesù e anche per trovare poi coloro che ci permettono di servire Dio insieme. Perché questa è la chiesa, una comunità di sacerdoti, dice prima Pietro. Siamo un sacerdozio santo, una comunità di persone che servono Dio, potendo avere accesso a Dio, e che insieme collaborano con Dio per poter portare ad altri il messaggio del Vangelo. E il desiderio ultimo qual è? Quello che abbiamo già sperimentato nel nostro cuore quando abbiamo creduto. Che anche altre persone possano dire: sì, Gesù, sei il mio Signore, sei il mio Salvatore, tu sei colui che mi ha redento. Questo è il desiderio del nostro cuore, vedere altre persone che arrivano ad essere salvate per l'eternità attraverso la fede in Cristo. E questo è quello che fa il nuovo patto. Questa è l'ultima caratteristica del brano di oggi, che inizia alla fine del versetto 12 e poi viene spiegata al versetto 13 e 14. Così, attraverso questo sacrificio, Gesù ci ha acquistato una redenzione eterna. Infatti, versetto 13, quello che non poteva fare l'antico patto lo può fare invece il nuovo patto. Quello che non poteva fare quel sistema di sacrifici lo può invece fare il sacrificio di Gesù. Se il sangue di capri, di tori e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati li santificano in modo da procurare la purezza della carne, fermiamoci qua. Che voleva dire questo? Sta sicuramente riprendendo i simboli del giorno dell'espiazione, di quando il sommo sacerdote prendeva un capro, prendeva un toro e faceva questo sacrificio. E questo sacrificio serviva al popolo per riconoscersi come popolo di Dio. Serviva proprio anche al credente per dire: io oggi sono certo che sono a posto col Signore, a livello sociale, a livello di popolazione. E poi stai riprendendo anche un altro simbolo, lo leggiamo in Numeri, capitolo 19, era il rito della cenere di una giovenca rossa. Serviva per purificare coloro che erano stati a contatto con un animale morto, con un cadavere in generale, non soltanto un animale, con un cadavere. Era una specie di medicamento dell'epoca. Era fatta con acqua e con cenere. E il rito consisteva proprio nel farsi spruzzare dal sacerdote la cenere di questa giovenca che era stata sacrificata e bruciata e l'acqua mescolata insieme. E veniva fatto per 7 giorni. Era una sorta di quarantena di oggi con una medicina dell'epoca. Perché? Perché la persona che aveva toccato un cadavere poteva essersi in qualche modo contagiata con dei batteri, poteva diventare veicolo di contagio, che è purtroppo un argomento oggi abbastanza sentito. E non c'erano i vaccini all'epoca. Allora l'unica cosa che si doveva fare era questo rito, in questo caso particolare, che rappresentava uno strumento per riabilitare la persona a ritornare poi in società. Cioè, fin quando non fossero passati 7 giorni e non si fosse fatto questo tipo particolare di purificazione del corpo, la persona doveva rimanere isolata. Allora vedete a cosa servivano tutti questi atti cerimoniali, dal sacrificio del peccato ai sacrifici per la purificazione del corpo. Servivano a regolare la vita sociale di Israele. Servivano a dire: ok, ho commesso un peccato, ma me ne sono pentito, mi ravvedo, lo dimostro andando dal sacerdote, lo dimostro mettendo a posto anche le conseguenze, se posso, del mio peccato, così che poi posso ritornare ad avere una buona relazione con i miei familiari, con i miei connazionali, con i miei vicini verso i quali ho peccato. E se avevano toccato un cadavere, se avevano altri tipi di malattie, anche la lebbra, c'erano sempre dei riti che passavano attraverso i sacerdoti che permettevano all'uomo di dire: ok, adesso sono passato per questi riti, posso rientrare a far parte della vita sociale. E allora sì, erano importanti, ma erano importanti e davano una purificazione, dice qui, del corpo, della carne, per una relazione tra di noi, a livello umano, a livello sociale. Ma sapete cosa non facevano? Non rendevano l'anima pura davanti a Dio. Non permettevano realmente di avere una relazione con Dio senza più la presenza e la condanna del peccato. Per quello serviva la fede nel Messia che sarebbe dovuto venire, e per quello ancora oggi è necessaria la fede nel Messia che ha compiuto un sacrificio che davvero, davvero cancella il peccato e permette non al corpo ma all'anima di essere purificata e di avere relazioni non tra di noi ma tra noi e Dio. Per questo è definito un grande sommo sacerdote che è entrato come precursore, l'ho visto meglio, capitolo 6, versetti 19 e 20 di Ebrei, in modo che anche noi un giorno domani ci entreremo anche noi, che abbiamo creduto in Lui. E Cristo ha compiuto sulla terra tutto quello che il Padre gli chiedeva. Lo ha fatto, dice qua, attraverso il potere dello Spirito Eterno. Ecco perché l'autore può scrivere al versetto 14: se quei riti purificavano per un tempo il corpo, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte, da quelle opere che non possono salvare e che ci permetteranno di servire il Dio vivente. Purificherà la nostra coscienza da quelle opere morte per servire il Dio vivente, in modo che quel sacrificio ci permetta di servire il Dio vivente. Sapete che prima del sacrificio di Cristo l'uomo, la donna che vivevano anche come credenti in Israele non potevano gustare la potenza dello Spirito Santo, come possiamo fare noi oggi attraverso il nuovo patto. E questo stesso Spirito Santo è quello che ha permesso a Cristo, uomo, di offrire se stesso, puro da ogni colpa, a Dio. Ed è quello che rende pure me e te, che siamo peccatori, deboli nella carne, soggetti a malattie di ogni tipo e anche a emozioni negative di ogni tipo, però ci rende capaci di servire Dio. Di servire Dio. Come dicevo in 1 Pietro, versetto, capitolo 2, versetti 5 e versetto 9, i credenti, tutti, sono visti come sacerdoti. Non c'è più questa divisione come era nell'antico patto. Non ha senso oggi, nel nuovo patto, avere ancora una divisione fra i sacerdoti, il clero, e il popolo, i laici. Non ha senso. Perché tutti, per mezzo di Cristo, diventano sacerdoti, cioè possono accostarsi a Dio, servire Dio, parlando del Vangelo agli altri, onorando Dio con una vita sempre più santa. Perché? Perché sono stati resi partecipi della natura divina mediante lo Spirito Santo, quando hanno creduto a Cristo, come personale Signore e Salvatore. Lo possiamo leggere, per esempio, nel Libro degli Atti, l'opera che fa lo Spirito Santo nelle persone che vengono rigenerate dalla sua presenza, nelle persone che hanno creduto a Cristo come Signore e Salvatore. E poi possiamo anche leggerlo nella Lettera agli Efesini, capitolo 1, versetto 13, un versetto molto chiaro. Ci dice: in Lui, cioè in Cristo, anche voi, non soltanto l'Apostolo Paolo che scriveva o il gruppo degli Apostoli, ma anche voi che leggete, voi che avete creduto, anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, in Gesù, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo. Avete ricevuto la nuova natura dello Spirito Santo che vi dice siete figli di Dio, siete proprietà di Dio. Il sigillo del Re sul suo figlio. Il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale ora è pegno della nostra eredità, è un anticipo, una caparra di quella che però sarà la nostra piena redenzione, fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistato all'ode della sua gloria. Il sacrificio di Cristo ha portato a compimento questo piano di salvezza meraviglioso. E ancora oggi offre un costante perdono al peccatore che si ravvede. E se non hai mai creduto a Cristo prima nella tua vita come personale Signore e Salvatore, è importante che a un certo punto riconosci che hai bisogno di Cristo come Salvatore, che hai bisogno di nascere di nuovo, come dice Gesù a Nicodemo in Giovanni capitolo 3, per essere purificato dai tuoi peccati e ricevere questa nuova natura santa, lo Spirito Santo. E puoi fidarti di Gesù, perché Dio non ti delude, non delude mai. Per questo Cristo, versetto 15, è mediatore di un nuovo patto. È mediatore, cioè si trova in mezzo. Non abbiamo più bisogno di sacerdoti per la nostra relazione con Dio. Abbiamo bisogno di Gesù. Si trova in mezzo fra la santità di Dio e la nostra peccaminosità. E non siamo peccatori perché abbiamo ucciso qualcuno o chissà che abbiamo combinato. Siamo peccatori perché non onoriamo Dio come dovremmo, perché continuamente trasgrediamo le sue leggi, perché non amiamo il nostro prossimo come dovremmo, forse nemmeno amiamo noi stessi come dovremmo. Giacomo nella sua lettera dice che chi ha trasgredito anche un solo punto della legge di Dio, in realtà ha trasgredito contro tutta la legge. Perché? Perché ha offeso colui, Dio, che ha emanato la legge. Quindi non pensiamo a peccati mortali o a peccati veniali, leggeri. Pensiamo che a causa della nostra natura, che ci fa commettere il peccato, non potremo avere alcuna relazione con Dio, non potremo nemmeno pensare di entrare in cielo alla sua presenza senza Gesù, questo mediatore in mezzo, che conosce Dio perché è Dio, ma conosce anche gli uomini, perché è stato uomo. E che con la sua morte permette ai peccatori di essere resi giusti, proprio come giusto è Dio. La morte di Gesù è diventata come un ponte, a forma di croce, tra l'uomo e Dio, colmando il baratro del peccato. Il sacerdote dell'Antico Testamento non poteva permettere questo al popolo. Nemmeno lui poteva pensare di avere questa purificazione piena dell'anima. Anche nell'Antico Testamento il credente doveva aver fede nel piano che Dio avrebbe compiuto di redenzione attraverso il Messia. Queste sono quindi un po' le conclusioni di oggi. Che il sacrificio di Gesù ha un valore eterno, l'abbiamo capito? Lo capiremo meglio anche nei prossimi appuntamenti di domenica. che soddisfa la giustizia di Dio e che attraverso questo sacrificio, se tu ti accosti con fede a Dio e a Gesù, ottieni una redenzione eterna. L'hai capito? Offre una redenzione eterna al peccatore che si ravvede. Non che dice, mannaggia, ho sbagliato. Quello non è ravvedersi. Quello è solo il primo atto, che dice, ho sbagliato, mi pento. Sì, ma poi cosa fai? Per non ripeterlo. O per riparare. Niente, perché poi la prossima volta lo rifarò uguale. Quello non è ravvedimento. Ravvedimento è dire, ho sbagliato, non voglio più farlo. Cambio direzione, questa è la conversione, in modo che non continuo più su quella strada, che so, parliamo della fede, che senza la fede in Cristo mi porta alla perdizione. Voglio fidarmi di Gesù. Voglio fidarmi che Lui è il mediatore del nuovo patto fra me e Dio. E che non serve altro. E anche se tu già hai creduto e già hai ricevuto lo Spirito Santo e già stai vivendo la tua nuova vita eterna che inizia qui e che continuerà dopo la morte, da giorno per giorno hai bisogno di cercare Gesù. La sua opera di mediazione è sempre lì, in tuo favore, perché hai bisogno, ho bisogno di perdono, perché non sappiamo onorare Dio come dovremmo. Abbiamo bisogno della sua guida, della sua luce sulle nostre tenebre. E anche nei momenti difficili dobbiamo attaccarci a Lui. E dire, questa è la nostra speranza, che penetra oltre la cortina, dove Gesù è entrato per noi quale precursore, perché Lui è il nostro nuovo sommo sacerdote. Lui è il mediatore del nuovo patto col quale siamo stati stretti a Dio, uniti a Dio per sempre. Preghiamo. Padre, vogliamo ringraziarti per le verità profonde della tua parola, ma soprattutto per l'opera che tu hai realizzato mediante Gesù. E perché ce l'hai fatta conoscere attraverso la tua parola? E perché hai convinto mediante lo Spirito Santo la nostra mente, il nostro cuore? Ci hai convinto del giudizio, ma anche della giustizia, che poteva mettere a posto il nostro peccato, della giustizia che tu ci hai offerto per grazia in Cristo Gesù. Ti ringraziamo per questo nuovo patto, non potremo mai ringraziarti abbastanza, forse nemmeno ce ne rendiamo conto, della grazia che tu ci offri mediante il nuovo patto in Cristo Gesù. Aiutaci a vivere con un cuore grato, riconoscente, desiderando di servirti e di onorarti. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen.